E affrontiamolo anche questo giovedì 9 gennaio. Buongiorno, benvenuti anche su canale 626 del Digitale Terrestre. Sono la Steffi Longo, Paola Farina in redazione. Buongiorno.
Buongiorno.
E poi c'è anche Jacopo in regia e a Facebook.
Buongiorno.
E abbiamo già un ospite graditissima sul nostro divanetto che aspetta di essere dei nostri, ed è Sara Brizzolara di Friday for Future. Quindi questi ragazzi che ci piacciono tantissimo finalmente sono venuti a trovarci in studio. Cioè, solo lei, ma poi secondo me andremo avanti a invitarne
sicuramente
altri. Terremo questo bel contatto perché ci stanno rendendo molto orgogliosi di questa nuova generazione. Che succede oggi, Paola? Tante notizie, come sempre.
Sì, tante notizie,
dure,
è vero. Però io ho il giornale aperto per ricordarmi che abbiamo una notizia che poi stempera tutto.
Bene, bene.
E che riguarda la famiglia reale.
Ah, okay.
Però prima iniziamo dalle notizie più dure.
Vai.
Ecco, lo scontro USA-Iran, l'abbiamo raccontato un po' in questi giorni, questa escalation del conflitto iniziato dopo l'uccisione da parte degli Stati Uniti del generale Soleimani, e poi la scorsa notte l'Iran che ha attaccato con dei missili due basi statunitensi in Iraq. Ecco, sembra stemperarsi un po' la tensione, perché Trump, che ieri aveva annunciato che avrebbe fatto delle dichiarazioni, ha detto che per il momento sono previste solo nuove sanzioni contro gli interessi iraniani, e quindi però ribadisce che tutte le opzioni restano sul tavolo. Intanto è mistero sullo schianto in Iran di un aereo ucraino,
sì,
di cui abbiamo parlato anche ieri, un aereo della Ukraine Airlines che è precipitato subito dopo il decollo da Teheran, e le 176 persone che erano a bordo non si sono salvate, tutti morti. Inizialmente l'Ukraine Airlines aveva parlato di un guasto tecnico, ora invece esprime dei dubbi su quanto successo. Gli iraniani fanno sapere che compiranno delle indagini ma non consegneranno la scatola nera agli ucraini, quindi il sospetto è che l'aereo sia stato colpito proprio da un missile. Poi per quanto riguarda invece il fronte libico, ieri il premier italiano Conte ha incontrato a Roma il premier libico Sarraj. Però i giornali oggi parlano di una gaffe, perché sarebbe stato invitato anche il generale Haftar, che invece ha deciso di non partecipare all'incontro con Conte, quindi di non fermarsi a Roma, e a quanto pare sarebbe anche irritato perché avrebbe detto non ci può essere dialogo con un criminale di guerra, riferendosi appunto ad Haftar. Conte stava cercando insomma di mediare. Un'altra tragica notizia arriva da Parigi, dove ieri è stato trovato il corpo di un bimbo morto, un bambino della Costa d'Avorio che non è ancora stato identificato, di 10 anni, era nascosto nella scaletta dell'aereo atterrato appunto all'aeroporto Charles de Gaulle di Parigi. Questa è davvero una tragedia immensa che racconta proprio il dramma dell'immigrazione. E a proposito di migranti, questa mattina in Senato ci sarà una nuova riunione della Giunta delle Immunità per il caso della nave Gregoretti, che vede coinvolto l'ex ministro dell'Interno Salvini, ed è attesa la proposta del presidente della Giunta Gasparri sulla richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti appunto di Salvini. Ed eccoci alla notizia che cercherà di stemperare un po' la situazione, e riguarda Harry e Meghan, che hanno deciso di rinunciare allo status reale, e quindi di togliersi insomma da tutti gli impegni e le responsabilità legati al fatto di appartenere ad una famiglia reale. Loro hanno detto che vogliono ritagliarsi una loro autonomia economica, quindi andare a lavorare e cercare di così mantenersi
da
soli. Vorrebbero tra l'altro essere più liberi di viaggiare, di stare tra il Regno Unito e gli Stati Uniti, da cui proviene Meghan. Però c'è un giallo, perché inizialmente sembrava che la regina fosse d'accordo, ma ora invece Buckingham Palace ha diffuso un secondo comunicato dove c'è una smentita, e quindi la regina per adesso non ha dato il suo benestare alla coppia dei duchi.
Quindi deve decidere lei.
Deve decidere.
Pensi? Beh, forse lo fa per una faccenda di sicurezza, no? Perché magari ha paura che, insomma, è sempre la famiglia reale inglese. Staremo a vedere.
Anche
tra
perché
l'altro,
sì, forse sì, non era mai successa una cosa del genere.
Sicuramente non era mai successa. No, invece io leggevo che la regina Elisabetta tiene l'albero di Natale fatto fino al 7 di febbraio, perché nel 52, il 6 febbraio, è morto re Giorgio VI, e quindi il suo papà. E quindi lei, così in memoria del suo papà, tiene l'albero per tutta, fino a tutta la giornata della sua scomparsa. Quindi vedi che mi prendete sempre in giro, che io non ho ancora disfatto l'albero, ancora non mi metto lì a disfarlo.
In realtà
io mi attengo alle regole inglesi, non sono quella strana del gruppo.
Alle regole della casa reale, addirittura.
Casa reale. Io sono fatta così, sono una sciccona. Tutto sul sito
radiolombardia.it.
Sì. Dire Straits, Down to the Waterline. E con me è rimasta la nostra Paola Farina, e abbiamo un ospite della quale siamo proprio orgogliosi, non solo contenti, Sara Brizzolara, che è un'attivista di Friday for Future. Buongiorno.
Ciao a tutti.
Allora Sara, io ho chiesto anche a Paola di rimanere con noi perché Paola ha creato a Mattino Lombardia questa rubrica che noi teniamo il venerdì, quindi domani, di Mangia Sano Salva il Pianeta, quindi un po' la nostra parte la stiamo facendo.
Sì, esatto, al posto di scendere in piazza il venerdì fate informazione.
Visto che il venerdì mattina noi siamo qui, non possiamo andare a manifestare, però insomma con il cuore ci siamo anche noi.
Sì, sì, poi raccontiamo tutto quello che fate, quindi vi vogliamo qui adesso, insomma, questo è il primo... come dire, la prima ospitata che facciamo con te, ma mi viene da dire con voi, perché tu rappresenti un movimento davvero enorme.
Sì, è un movimento globale, cioè in ogni parte del pianeta. Infatti a volte è abbastanza strano vedere così tante persone che si mobilitano nonostante appunto le differenze culturali, unite appunto dallo spirito di salvare il pianeta. Poi in realtà non si tratta neanche di salvare il pianeta, perché la Terra va avanti anche senza noi esseri umani.
Si tratta di salvare noi.
Sì, esatto.
Infatti,
esatto.
Infatti Fridays for Future, per il nostro futuro.
Sì, esatto. Sì, sì, assolutamente.
E come siete organizzati voi a Milano?
A Milano c'è un gruppo che ha iniziato a scioperare in piazza davanti a Palazzo Marino il 14 di dicembre del 2018. Siamo organizzati in un bel gruppo intergenerazionale, diciamo che il nostro zoccolo duro sono più che altro i nonni, neanche noi giovani.
Dai.
Infatti è abbastanza particolare, certo. Carina come cosa. Quindi noi ogni venerdì ci troviamo davanti a Palazzo Marino per chiedere azioni concrete, sia da parte della Giunta di Milano, ma anche da parte degli attori politici ed economici a livello internazionale, per contrastare la crisi climatica. Poi vabbè, di solito ci sono alcuni presidi un po' particolari, come quello della prossima settimana davanti all'ambasciata australiana, perché appunto in questi mesi l'Australia è in fiamme, quindi abbiamo deciso di dedicare un presidio a livello globale proprio all'Australia. L'estate scorsa ne avevamo fatto uno dedicato all'Amazzonia, perché anche l'Amazzonia continua a bruciare per far spazio agli allevamenti intensivi. E poi prossimamente ci sarà il 24 di aprile invece lo sciopero globale, quindi in tutto il mondo, in tutte le città del mondo, chiederemo alle persone di unire la loro voce alla nostra, quella degli attivisti classici che ogni venerdì scendono in piazza per fare ancora più massa critica e far praticamente capire a chi prende le decisioni a livello politico ed economico che vogliamo che l'ambiente diventi uno dei temi principali, ecco.
Certo.
Sì. Ecco, e poi una caratteristica vostra che guardate al globale ma anche al locale, quindi avete fatto anche delle richieste ben precise al Comune di Milano, avete anche fatto delle critiche nei confronti del sindaco Sala, e quindi voi guardate anche alle nostre città, quindi al locale.
Sì, il nostro motto è Think Global, Act Local, quindi noi pensiamo al globale, al fatto che comunque la crisi climatica riguarda tutti, ma poi ci interessiamo anche delle tematiche locali. In particolare il Comune di Milano ha dichiarato emergenza climatica ambientale il 20 maggio del 2019, è stato un po' un atto, diciamo, formale per dire che appunto il Comune si impegnava a dare priorità all'ambiente, ha fatto anche delle commissioni partecipate sia dai cittadini che da noi attivisti, ma anche dalle associazioni, per fare una sorta di piano comune per contrastare la crisi climatica. Poi noi ultimamente l'abbiamo criticato perché in una delle ultime commissioni avevano chiesto di smettere di consumare il suolo vergine, diciamo, e il 2 di gennaio hanno deciso di abbattere gli alberi di Bassini, scusami.
Sì.
Per far spazio a un nuovo edificio di chimica, nonostante sia gli studenti che i professori, ma
del
anche noi attivisti.
Sì, sì, sì. Infatti oggi ci sarà anche una manifestazione, ci sarà
sì,
un corteo.
Sì, oggi pomeriggio alle 17 da Largo Volontari del Sangue faremo un corteo fino a Palazzo Marino, appunto, perché diciamo ci siamo sentiti un po' traditi dalla giunta comunale sì. Che ha preso un impegno e poi è andata
dall'altra
in
parte.
Direzione contraria, sì.
Beh, senti, però ognuno di noi deve fare qualcosa, giusto?
Sì, esatto.
Ognuno di noi può fare qualcosa e deve farlo, perché poi i movimenti partono proprio dal basso.
Sì, sì, sì.
Quindi se diciamo no a certe cose, non compriamo certe cose, ne scegliamo altre, quindi dobbiamo diventare molto consapevoli.
Sì.
Anche su questo fronte vi state battendo tanto.
Sì, 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 diciamo che nello stesso tempo che è nato Fridays for Future è nato anche in Italia dal professor Becchetti, che è un economista, è nato Saturdays for Future, in pratica tenta di far diventare le persone dei consumatori consapevoli, perché appunto dietro ogni singolo prodotto c'è una storia e ogni prodotto, noi non compriamo solo quel prodotto ma ha anche dei costi sia a livello ambientale ma anche poi a livello di diritti dei lavoratori, e quindi è giusto che la gente lo sappia, secondo me, e si informi.
Dobbiamo fare tante informazioni.
Sì, 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 assolutamente, sì.
Certo, tu sì. Sei giovanissima, 24
Infatti.
Anni, mi ha detto che posso dirlo.
Sì.
E certo.
Fino a una certa età si può dire.
Sì, esatto. Sì, si deve dire. Io lo dichiariamo anche dopo. Cioè, l'importante è, insomma, darsi da fare, no? Per
sì,
il tutto.
Sì, sì. Sì, assolutamente.
Per il tutto. Tu stai studiando?
Sì, studio lettere moderne in università statale. Spero di finire abbastanza presto, anche se Fridays for Future mi ruba un bel po' di tempo.
Ma il tempo
di
speso
studio.
Bene e sì. Poi mi dicevi, ma tutta questa lotta per l'ambiente mi ha un po' cambiato la vita.
Sì, diciamo che io ho iniziato a scendere in piazza a fine marzo dell'anno scorso e mai avrei pensato di riuscire a parlare in pubblico.
E adesso sto parlando
esatto.
Addirittura
allora,
in radio
e anche in TV.
Esatto, esatto. E anche perché poi sono una persona abbastanza introversa, quindi mi sono messa molto in gioco, ho anche iniziato a seguire i social di Fridays for Future Milano, in particolare vabbè io mi occupo di Instagram, e quindi diciamo che mi porta via abbastanza tempo e la mia vita è comunque un po' cambiata in meglio.
Certo.
Perché comunque mi piace impegnarmi per l'ambiente.
Beh, poi porta anche a creare nuove relazioni, nuove amicizie,
sì,
gruppo.
Sì, 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 infatti all'interno del gruppo degli attivisti ho trovato un sacco di persone con cui condividere appunto la mia passione per l'ambiente, la mia coansia anche.
Ecoansia, bellissimo.
Un po' ce l'abbiamo anche noi l'ecoansia.
È vero?
Sì.
Spiegaci un po' che cos'è l'ecoansia.
L'ecoansia è l'ansia legata al fatto di essere consapevoli che comunque la crisi climatica è reale e che tu puoi agire ma fino a un certo punto. Quindi è questa. E molti attivisti ho scoperto che ce l'hanno, quindi io mi sentivo un po' sola all'inizio, invece parlando con gli altri.
Ma ecoansia è un neologismo che deve entrare subito.
Ma in realtà è molto usato all'estero,
vedi?
Io non so, leggo molto il Guardian
e lo usano.
Sì, sì, il Guardian dal 2016 ha iniziato a fare una rubrica.
Prendo appunti.
Perché noi ce l'avevamo e non sapevamo di averla questa roba.
Pensa,
qua.
Cosa abbiamo imparato?
Ecoansiatiche, facciamo una nuova rubrica. Ecco.
Va bene.
Allora, noi ti teniamo qui ancora un po', se hai tempo ancora
certo.
Da dedicarci. Intanto ascoltiamo Piero Pelù con Picnic all'Inferno, con la voce anche della mitica Greta. Salutiamo anche gli amici che nel frattempo si sono collegati anche via Facebook per ascoltarti. E rieccoci qua insieme a Sara Brizzolara, attivista di Friday for Future, insieme a Paola Farina, siamo tre eco ansiogene,
esatto.
Quest'ansia da ecologia che però insomma dovrebbe diventare contagiosa il più possibile. Ricordiamo il sito Friday for Future d'Italia .it, perché lì ci si può insomma
si può documentare e ci si possono anche trovare i vari presidi più vicini se qualcuno vuole unirsi a noi.
Ecco, voi chiedete come persone di entrare, non come associazioni.
Sì, esatto,
partiti,
come singoli, sì.
C'è
come
anche singoli. La pagina Facebook, Fridays for Future di Milano, giusto?
Sì, Instagram, ogni città ha, sì, ha la sua pagina, poi c'è Fridays for Future globale e Fridays for Future Italia come
quindi
pagina.
Tutti,
sì,
ci sono... i canali di comunicazione ci sono.
Sì,
se
essendo
uno vuole,
una generazione
può.
Piccola, infatti, usiamo soprattutto i social perché alla fine siamo figli di quella generazione.
Chiaramente, ricordiamo i prossimi appuntamenti importanti. Uno già.
Allora, oggi pomeriggio alle 17 ci sarà un corteo che partirà da Largo Donatori del Sangue per Parco Bassini, sì,
che
esatto,
diciamo per tutta
sì,
la Lombardia,
sì, esatto. Poi come prossimo appuntamento secondo me importante è il 24 di aprile, che ci sarà il quinto sciopero globale, che in realtà coincide anche con l'anniversario del quinto anno dopo la firma degli accordi di Parigi. Abbiamo deciso appunto proprio questa data. E poi vabbè, ogni venerdì in piazza, se qualcuno vuole unirsi a noi. Noi a Milano siamo ogni venerdì dalle 12.30 alle 14 sotto Palazzo Marino, ecco.
Poi siccome ci ascoltano anche insegnanti che poi vogliono venire, sì, qui a raccontarci i progetti che succedono nelle loro scuole, presidi eccetera, anche università, ieri abbiamo avuto la rettrice della Bicocca, allora se vogliono
invitarci scrivono,
ecco,
a qualsiasi gruppo locale più vicino a loro e noi siamo disponibili ad andare nelle scuole, nelle università a parlare appunto di ambiente, ecco. Poi in realtà c'è anche un bel progetto che è in provincia di Varese che si chiama Green School, dove praticamente le scuole iniziano a fare educazione ambientale già dall'asilo e appunto la durata del progetto copre dall'asilo fino alle medie, quindi c'è proprio una sorta di continuità che forse anche un po' nella scuola italiana manca. Ed è carino, infatti avevo visto questi bambini che partecipavano a questo progetto ed erano proprio consapevoli che ogni loro azione, anche più piccola, influenzasse in qualche modo il pianeta e quello che...
Sì, l'educazione che noi siamo parte di un tutto e siamo tutti legati. Questo è un po' un concetto che a noi non l'avevano spiegato, non ce l'avevano spiegato, l'abbiamo imparato tardi, e però invece adesso per fortuna si sta lavorando già sui bambini. Sara Brizzolara, grazie, e grazie anche a tutti i ragazzi così attivi. Friday for Future Italia.it il sito, e non vi molliamo più adesso quindi sarete dei nostri e anche voi mandateci tutte le segnalazioni del caso. Grazie.
Okay, grazie a voi.
E salutaci tutti gli altri.
Va bene.
Paola, ti liberiamo perché tra poco hai il GR, fra pochissimi minuti. Anche Genesis quest'oggi qui a Mattino Lombardia. Diamo subito il benvenuto alla prossima ospite, Biba Giacchetti, perché all'Arengario di Monza dal 17 di gennaio al 13 di aprile c'è una mostra speciale di Steve McCurry, un fotografo straordinario. Buongiorno e benvenuta, Biba. Sei un po' raffreddata, mi dicevi, no?
Sì, sono un po' raffreddata, per cui ci sarà forse qualche di colpo di tosse.
Guarda,
di condividere questa sorte con buona parte di italiani.
Mi sa proprio
quindi
di sì, c'è tantissima influenza in giro. Però ti stai occupando di questa mostra meravigliosa, insomma, come è stata organizzata? Vogliamo sapere tutto.
Allora, è una mostra tematica di Steve McCurry, un fotografo molto amato in Italia. Abbiamo fatto tante mostre che raccontano un po' la sua retrospettiva, tutto quello che lui ha fatto. Questa mostra invece che facciamo a Monza è una mostra che ha un tema specifico, è uno Steve McCurry molto diverso dal solito, da quello che lui ci ha abituato, e ci racconta un sentimento comune a tutte le persone, che è quello del rapporto tra l'essere umano e la parola scritta. Quindi è una mostra che ci racconta l'atto del leggere. Lui spia le persone che leggono nelle situazioni più incredibili, dai territori di guerra alle quattro angoli del pianeta, dove vediamo delle persone che perdono un po' il loro senso della realtà, che si astraggono nel momento in cui hanno un libro in mano, un giornale, una cosa, e proprio racconta questo rapporto tra la persona e la parola scritta.
Beh, lui è uno dei più grandi forse fotografi, forse il più grande in assoluto. Ci sono fotografie sue tipo la ragazza afghana che hanno fatto il giro del mondo. Chi non,
sì,
non
abbiamo voluto anche, diciamo, per gli appassionati di Steve, avere in questa mostra, che appunto è tematizzata, avere però un angolo dove, oltre alle persone ritratte nell'atto del leggere, facciamo vedere anche i libri di Steve, e quindi abbiamo portato in mostra le fotografie che compaiono sulle copertine e i veri libri che Steve ha pubblicato, e così c'è anche un sunto delle sue fotografie più amate, e si ritroverà anche la fotografia della ragazza afghana.
Lui, tra l'altro, adesso ripercorrendo un po' tutta la sua carriera, anche per raccontare il lavoro di Steve McCurry a chi non avesse mai magari appunto visto una sua foto pubblicata da qualche parte, si è occupato tanto anche di foto prese durante i conflitti internazionali, no? Soprattutto Iran, Iraq, che in queste ore ci stanno così preoccupando, ma anche Cambogia, Filippine, Afghanistan, la guerra del Golfo, insomma, lui è davvero
uno che
ha catturato qualsiasi cosa.
È un fotografo che quest'anno compie 70 anni, è in attività da quando ne aveva 25 e soprattutto in tutta la prima parte della sua carriera ha coperto tutti i territori di guerra, e ci ha lasciato delle fotografie che sono indimenticabili, che sono molto conosciute e che sono state poi diciamo utilizzate proprio dalla memoria collettiva per rendersi conto delle tragedie che si sono svolte sui territori, prima tra tutti appunto l'Afghanistan, proprio con la fotografia di questa ragazza rifugiata che continua ad avere anche a distanza di tanti anni una presa incredibile sulle coscienze anche dei più giovani. Quindi è un fotografo che ha un pubblico molto trasversale, che è molto amato anche dai ragazzi.
Vero, vero.
Ci fa un grandissimo piacere, lo vediamo ogni volta che Steve viene, che firma dei libri, in coda sono i ragazzi che vogliono incontrarlo, conoscerlo, partecipare, perché le sue fotografie sono delle fotografie che hanno una presa facile, immediata, e i ragazzi riconoscono, capiscono le storie che Steve racconta con le sue fotografie.
Grazie Bibo, un abbraccio, e allora la mostra,
grazie.
Ricordiamo, dal 17 gennaio al 13 di aprile alla Rengario di Monza.
Ti aspettiamo, grazie.
Un abbraccio, buon anno, ancora lo diciamo per qualche giorno. E adesso Lily Allen e poi subito un altro ospite, andiamo avanti fino a mezzogiorno. E adesso ci occupiamo di un libro che si chiama Breve storia del segnalibro di Massimo Gatta, che è con noi stamattina. Buongiorno Massimo, come stai?
Buongiorno,
auguri.
Buongiorno a voi tutti.
Allora, tu sei un bibliotecario, è corretto?
Sì, di professione sì, poi mi occupo di storia dell'editoria e della tipografia e anche di paratesto, cioè quegli aspetti che non hanno diretto rapporto col testo, ma con il libro come oggetto.
E tu, giustamente, ti sei occupato del segnalibro, anche perché davvero c'è tutta una storia che ti chiederei di accennarci, insomma, in qualche minuto, perché ognuno tiene il segno delle pagine a proprio modo, no? Io sono alcune volte faccio l'orecchio al libro, poi mi dispiace.
Le orecchiette
che poi non vanno via più, neanche se le pieghi al contrario dall'altra parte.
No, c'è, resta il segno.
Sì. C'è chi tiene col dito? Chi era? Il Manzoni?
Sì, nel Manzoni, nei Promessi Sposi c'è questa parte molto breve dove Donna Bondio appunto viene descritto come questo personaggio che camminando poi tiene il messale con inserito l'indice. E proprio da questo episodio importante venne realizzato proprio nel metà del Novecento, negli anni 30, dalla Perugina, un celebre segnalibro che riportava appunto questa parte dei Promessi Sposi, e la didascalia diceva perché lo faceva, perché non conosceva il segnalibro della Perugina. Ed è importante questo segnalibro a livello grafico perché fu disegnato da Federico Seneca. E perché proprio nel Novecento, proprio dalla metà del Novecento, che esplode il grande fenomeno anche del collezionismo del segnalibro, che invece nell'Ottocento era stato tutto sommato considerato un elemento trascurabile e funzionale al test. Invece proprio nel corso del Novecento abbiamo questa esplosione anche di alcuni testi inglesi che lo analizzano storicamente, fino ai nostri giorni, dove praticamente non c'è più editore che non ne stampi, o anche aziende, librerie, ma anche aziende di diversa tipologia, appunto commerciale.
A me piace molto quando si trova il libro già con il segnalibro a tema, spesso lo vendono, ormai.
Sì, perché poi ci sono state anche mostre, voglio dire, è un fenomeno, diciamo, storico, editoriale, culturale importante che io ho ripreso. Io mi sono occupato già 20 anni fa con un libro pubblicato da Colonnese. Questa volta invece c'è anche una parte interessante iconografica, perché poi i segnalibri, diciamo, commerciali hanno un'importanza grafica relativa, però abbiamo anche delle vere e proprie opere d'arte realizzate soprattutto all'inizio del Novecento da Mucca e da altri importanti artisti. E tu parlavi della presenza del segnalibro. Io ho voluto proprio che anche questo libretto pubblicato da Grafe adesso avesse poi all'interno il suo bel segnalibro.
Bravo, non poteva mancare del resto.
Che non poteva mancare, e che nello specifico riporta una, secondo me, una bella frase che ho chiesto a un'amica scrittrice, Carmen Verde, che ha rapporto con il segnalibro, perché poi anche in letteratura io ho cercato un po' di rintracciare la presenza, appunto, nei dialoghi o in alcune scene di romanzi dove comunque si fa riferimento al segnalibro, e se non proprio al segnalibro materiale, al fatto appunto che noi poniamo l'indice, quindi l'indice potrebbe essere storicamente in assoluto la prima forma con la quale l'uomo poi ha voluto mantenere il segno.
È vero.
La lettura dei testi, dei libri.
Sai cosa faccio io? Quando ricevo dei biglietti d'augurio per il compleanno, per Natale, eccetera, li infilo a caso nei libri che ho in casa, che ne ho tantissimi. Così quando poi vado a leggere quel libro, il segnalibro diventa quello che magari 5 anni prima ci avevo messo dentro. E quindi una sorta anche di ricordo personale. Noi, tra l'altro, abbiamo avuto spesso, e la riavremo spero spesso, Ketty Magni, che è anche lei una scrittrice, che ha una collezione enorme di segnalibro, proprio anche d'epoca, altri presi dai suoi viaggi, e lei porta questa mostra in giro. Sarebbe bello che voi vi così faceste.
Magari.
La puoi trovare su Facebook, Ketty Magni, perché secondo me quando c'è la sua mostra il tuo libro ci sta a pennello, eh? Quindi
bene,
vedi, sarebbe... che poi succede anche questo, Mattino Lombardino, poi gli ospiti,
certo,
si conoscono fra di loro e creano altre cose e poi ce le venite a raccontare.
Certo.
C'è qualche presentazione in giro per la Lombardia del tuo libro, o ce lo fareste sapere?
Ancora non lo so, perché il libro, non, tra l'altro, io non l'ho ancora.
Ah, non l'hai ancora avuto fra le
parlo
mani.
A memoria,
esatto.
No.
Vabbè, ce lo farei sapere. Ce lo farei sapere.
Perfetto.
Non ti preoccupare.
Benissimo.
Un abbraccio grande ancora.
Grazie.
E grazie, perché insomma, parlare del segnalibro è stato carino oggi. Breve storia del segnalibro di Graf.it. L'editore Massimo Gatta è stato con noi. Adesso Medusa, questa è Lose Control. Come mi piaceva questo pezzo. Ma come mi piaceva questo pezzo, che è dell'83, mese più mese meno, non
so. Avevo da nascere.
Non le dire ste robe, perché io già apprezzavo i Cards mentre tu avevi da nascere. Mattino Lombardia, ancora buongiorno, ancora benvenuti, e diamo il buongiorno e il benvenuto anche ad Elena Calegari per lo spettacolo Sleepless, 3 notti in sogni, 3 esempi di relazioni sentimentali, e adesso entriamo in queste relazioni sentimentali al Teatro Out of di Milano. Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Quando ci si occupa di relazioni sentimentali, qua i discorsi si sprecano, proprio perché qui ne parliamo spessissimo. Infatti abbiamo detto, Elena, devi essere dei nostri. Come nasce questo spettacolo? Raccontaci.
Beh, in questo spettacolo si assiste al formarsi, al disfarsi di 3 coppie che intrecciano le loro vite e soprattutto trascorrono notti insonni, le famose 3 notti insonni, a dipanare il loro rapporto d'amore più o meno felice, più o meno travagliato. E si svolgono le scene tutte e tre, l'autrice Carol Churchy l'ha specificato nelle sue didascalie, che si svolgono in tutte le tre scene a letto, e quel letto diventa un campo di battaglia ma anche una zattera a cui attaccarsi alla fine.
Senti, chi sono questi personaggi? Entriamo un po' anche nelle loro vite, nelle loro caratteristiche.
Sì, allora questi personaggi che interpreto insieme a Mario Sala sono Margaret, la prima donna sposata con Frank. Margaret è una casalinga un po' sciatta, ma con aspirazioni, che ha dovuto abbandonare perché ha sposato questo Frank, che invece lavora in un'officina e soprattutto ha una relazione con un'altra. E quindi
lei lo sa?
Loro...
Lei lo sa, vedi che sono già curiosa. Lei lo sa?
Margaret lo sa benissimo, lo sa benissimo. Su quello vertono le discussioni della loro notte.
Però lei accetta di rimanere?
No, beh sì, lei dice io ti amo, certamente, voglio restare con te. Lui dapprima nega questa relazione, poi invece alla fine svelerà che quella sera è stato da lei, dall'altra.
Che nervoso che mi viene, già solo che me lo racconti, guarda.
No, ma in realtà il linguaggio che l'autrice usa è un linguaggio molto popolare, molto schietto, per cui la comicità prelude sempre appunto alla tragedia, non si disgiungono mai questi due aspetti nei suoi scritti.
Le altre coppie?
Le altre coppie, la seconda coppia invece è formata da Pete e Dawn. Sono bizzarri personaggi. Dawn, una specie forse di ex cantante pop ora a riposo e molto
un cantante degli anni Ottanta, mi viene in mente.
Infatti il testo è esattamente
meteora.
Degli anni Ottanta,
esatto.
Dei primi anni Ottanta.
Una meteora degli anni Ottanta, fantastico.
Una meteora degli anni Ottanta, di cui ha conservato la capigliatura, ora è afflitta da una grave depressione, soprattutto dalla incapacità di lasciare l'uomo noiosissimo con cui vive, che è Pete, che per consolarla le racconta trame di film e non ascolta, non riesce ad ascoltare neppure i suoi mugugni, i sentimenti di lei, ecco.
L'altra, l'ultima coppia?
L'ultima coppia si forma con Margaret, che lascia Frank.
Oh, meno male.
Ecco.
Dai.
E si unisce a Pete.
Si unisce a Pete.
Si unisce a Pete, che è il compagno che abbiamo visto nella seconda notte di Dawn. Cioè la coppia di Pete e Dawn si separa e Pete si unisce a Margaret.
E non raccontarci più niente, perché sennò ci sveli troppo.
Sì, svelo l'assassino.
Però sono contenta che Frank sia stato lasciato. Diciamo anche che sarete dal 14 gennaio al 9 febbraio per l'appunto al Teatro Out Off di Milano, con questa Sleepless, Tre Notti Insonni e queste coppie tutte da seguire, queste tre coppie, e poi insomma succedono tante cose che ci hai detto, altre non ce le hai dette, dobbiamo venire a vedere lo spettacolo.
Per forza, vi aspettiamo numerosi.
Grazie.
Grazie a voi.
Calegari, a presto.
A presto, arrivederci.
Gli U2 sono sempre gli U2, che dire. E adesso arriva qua i Cataclò, sono sempre i Cataclò, quando ne posso parlare sono sempre molto contenta. Finalmente un bellissimo spettacolo, io vi seguo da sempre. Andrea Zorzi, buongiorno, come stai?
Io bene, buongiorno, grazie a voi per l'invito. Occorrerà spiegare anche la mia connessione con i Cataclò, perché tra pallavolo, che in qualche modo il mio mondo principale, Cataclò, c'è un piccolo passo, che dici?
Vai, allora raccontaci come sei arrivato a questa cosa. Però diciamo che il 12 di gennaio alle 16, Play Zen, Sensei Zorzi e l'arte di praticare sport, eh?
Sì, esatto,
a Peschiera, poi diciamo
theater,
tutto.
Old Theater, Borromeo.
Al De Sica, a Peschiera Borromeo.
Alle ore 16. Dunque, allora, Play Zen è uno spettacolo in cui io faccio la parte di un vecchio maestro giapponese corbutico, un po' arrabbiato e anche cieco, che ha 5 indisciplinati atleti a disposizione, che sono 5 performer Cataclò. però è come dire la fine di un lungo viaggio che nasce tanti tanti anni fa, 25 anni fa per la precisione, quando nacque di Cataclò.
Certo.
E io in quel momento ho appena smesso di fare il pallavolista e mi sono ritrovato con molto piacere a fare il light designer e il produttore di questa compagnia guidata da Giulia Staccioli. Dopodiché in mezzo ci sono 25 anni con tanti spettacoli bellissimi di Cataclò e poi c'è questo progetto che è nato pensando alle scuole, nel senso che un paio di anni fa a Carcano c'era questa opportunità di fare spettacoli per le scuole e si era pensato a fare in modo che il nostro mondo, quello mio, quello di Giulia, che è quello dello sport, potesse essere riportato in modo, diciamo così, un po' originale, spero di sì. In che modo? Partendo dall'idea che un vecchio maestro sensei parlasse di impegno, di sacrificio, di ripetizioni, di fatica, di errori, che sono componenti dello sport e della vita. Lo facciamo in modo molto molto curioso, anche divertente in alcuni casi, anche se io non sono abituato a scherzare molto come sensei, però alla fine sono situazioni molto belle. C'è questo sensei che parla un linguaggio misto tra il giapponese e l'italiano, che è molto molto alto, voi sapete che io sono di un'altezza ben superiore ai 2 metri.
E quanto esattamente?
Non si dice.
Non si
dice, è un segreto. Pensa che tutte le mie biografie ufficiali riportano l'altezza sbagliata, perché io per tutta la vita ho mentito spudoratamente sulla mia altezza, dicendo di essere più basso di quanto non sono, e quindi ho rubato al contrario sulla mia altezza, e questa differenza si vede molto che sul palcoscenico io sono alto 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 e i performer sono persone normalissime, ma che vicino a me sembrano dei bambini.
Bello.
E questa è un po' questa operazione molto bella che ormai da un paio d'anni gira l'Italia. Ripeto, parliamo per esempio anche di errore, parliamo di errore, quanto sia importante l'errore. L'errore non è un nemico, anzi è un amico che ci aiuta a capire un po' i nostri limiti e anche a superarli. E la sensazione ormai da persona adulta è che questo terrore dell'errore sia diventata una forma quasi di paralisi. Ci sono alcune persone, non solo i giovani, anche gli adulti, che piuttosto che sbagliare preferiscono non fare. E in questo caso lo sport ti abitua, perché l'errore è parte integrante di qualunque atleta, anche di altissimo livello. Quindi diciamo che proviamo a mettere insieme in questo spettacolo temi che sono così importanti, ma che sono anche alla portata di tutti, in un linguaggio semplice e divertente, speriamo.
Ma questa sai che la faccenda dell'errore, bisogna lavorarci tanto su questa cosa, anche sul perdere, sull'accettare la perdita, insomma nella vita si vince e si perde, però non è così facile, perché secondo te?
Ma perché in qualche modo dico cose chiaramente abbastanza banali, e viviamo in un mondo nel quale sembra che il successo sia l'unica opzione a disposizione, che la sconfitta non sia un'opportunità, gli slogan impossible is nothing, volere è potere, certo. Yes we can e via dicendo, per amore di Dio, slogan che dietro raccontano cose che interessanti, ma se diventano l'unica possibilità è tagliare un pezzo della vita, la nostra vita è fatta di cose belle e di cose brutte. Quindi questo è un po' il tema principale. Ora, lo sport secondo me paradossalmente diventa un portatore di concetti complicati, anzi quasi paradossali. Per alcuni aspetti viene percepito lo sport come il mondo dove c'è solo vittoria e sconfitta e solo chi vince ha ragione. In realtà poi, nella pratica quotidiana, lo sport ti abitua quotidianamente a relazionarti con gli errori, con le sconfitte, perché tutti perdono. Un atleta poi ricomincia. Quindi paradossalmente sul piano pubblico lo sport è portatore di un messaggio in cui solo il successo conta. Nella quotidianità chi fa sport sperimenta quotidianamente la sconfitta e l'errore. E questo mi dispiace un po', perché è come se ci perdessimo il vero messaggio bello, interessante, umano dello sport. Ecco perché in Play Zen si parla anche di questo. Si parla del fatto che tutti sbagliano, anzi, solo chi sbaglia può scoprire che ci si può rialzare. Per quello c'è chi dice sbaglia in fretta, perché sbagliando in fretta scoprirai che puoi andare avanti. Fallisci velocemente è lo slogan, quello degli americani.
Fallisci velocemente è bellissimo.
Fail fast, che vuol dire solo se tu hai sbagliato e ti sei rialzato puoi superare questo terrore dell'errore. Ed è veramente, ripeto, cose molto banali, non parliamo
ma
di cose.
Ma che banali, no? Sono cose che ci metti una vita a imparare, ma stai scherzando Andrea? Bello, bello, bello questo concetto, è uno spettacolo anche da far vedere ai ragazzi, vero?
Guarda, è nato anche per i ragazzi, per i ragazzi. Poi scoprendo, poi da qualche anno calco le tavole di palcoscenici, non quelle di palazzetti, con spettacoli che possono essere con i giovani e con gli adulti. Ho scoperto in realtà che gli spettacoli non sono per ragazzi, sono spettacoli a volte semplici, che non vuol dire banali, ma che sono adatti agli adulti e anche ai ragazzi, anzi i ragazzi non amano cose rivolte a loro. questi ragazzi vogliono stare in mezzo al mondo, e quando gli adulti non fanno quelli intellettuali per forza, diventa uno spettacolo interessante anche per tutti. Questa cosa, ripeto, è nata così, è nata pensando a uno spettacolo di circa 1 ora e 5 minuti, pensato sicuramente un po' per le scuole, ma che poi funziona anche con gli adulti. C'è questo progetto di parole e corpi, nel senso che Cataclò, come tu ben sai chi li conosce, sono danza e non usano mai la parola per raccontarsi, usano le loro qualità fisiche, atletiche, le coreografie. In questo caso c'è anche la connessione con me, che invece io parlo, e quindi parole e corpi diventa, come dire, la linea di comune di questo progetto nuovo che ha a che fare con PlayZen.
Grazie Andrea anche per questa bella lezione sull'errore, sulla sconfitta e sul rialzarsi, perché poi dopo c'è rialzarsi.
Naturalmente Andrea nessuno ama perdere, ci mancherebbe, ma bisogna accettarla.
Però la vita ti porta anche questa. Andrea Zorzi, un ex pallavolista, un grande campione, però anche in questo caso maestro di vita, Sensei Zorzi, l'arte di praticare sport all'Old Theater Alde Sica a Peschiera Borromeo. E noi abbiamo una coppia di biglietti per i nostri amici all'ascolto, per venirvi a vedere il 12 di gennaio alle 16, soprattutto se avete ragazzi, se avete bambini da portare a vedere i Cataclò insieme ad Andrea Zorzi. Chiamateci subito 0268 84 230 02 68 84 230, chiamate adesso. Un abbraccio Andrea, buon anno.
Buon anno anche a voi e grazie, a prestissimo.
C'è Ed Sheeran. Adesso mi dovete spiegare come mai Jacopo dedica Perfect di Ed Sheeran a Paolo Corazzon.
No, c'è qualcosa che non mi torna.
Adesso ce lo spiega.
Tecnicamente perfetto.
Beh certo, è un grande meteorologo, mi si attorciglia la lingua quando lo dico. E peggio.
Così mi sta bene, bravo Jacopo, ma c'è la perfezione a livello meteorologico, dico bene?
E certo. Ci siamo mai lamentati?
No, grazie, siete gli unici che non si lamentano praticamente. Grazie Monica e tanti auguri, perché in fin dei conti è la prima volta che ci sentiamo in questo nuovo anno.
Nel 20.
Eh sì, speriamo in un 2020 positivo, dai, speriamo.
Che impressione.
Eh sì, il tempo passa. Comunque, da un punto di vista meteorologico, il vero grande problema è che non passa l'inquinamento, questione. Perché ancora abbiamo smog alle stelle in pianura padana, soprattutto ovviamente nelle grandi città, ma ovunque stiamo respirando aria sporchissima. Solo in montagna la situazione è buona da quel punto di vista, tanto in montagna splende il sole, ma il sole è bene o male oggi splende in diverse zone della Lombardia, ancora c'è nebbia sulla bassa Valpadana, lì tra l'altro anche con temperature contenute, dove c'è la nebbia fa pure freddo, però il vero problema appunto è che mancano piogge che lavino un po' l'aria, e guarda, ancora per diversi giorni non avremo precipitazioni significative. Domani arrivano un po' di nuvole, magari due goccioline, due riesce a farle, ma proprio andarle a cercare, e quindi in realtà la situazione smog non migliorerà. Quindi incrociamo le dita, perché fino al 20 del mese temo che respireremo aria cattivissima, purtroppo.
Che brutta notizia, però.
Sì, guarda, non ci voleva. Però se fai conto, è da Natale che non succede niente. Ti ricordi anche il Natale è stato molto mite, temperatura 15 gradi a Natale, e da lì non è più passata neanche una perturbazione.
Ieri c'era una nebbiona, però, a Milano, insomma, nelle zone.
Al suo fascino. Però guarda che anche quella nebbia nasconde tanto smog, e quindi purtroppo non è la nebbia bella
che
quella
piace
lì.
Esatto. Che sale dalle risaie, che ci sono vicino alla tangenziale ovest.
Esatto,
che bravissima. Romanticoni che siamo,
no,
che
siamo
romanticoni.
Sprecati noi qua, Monica, diciamolo.
Vabbè Corazzon, un bacio a tutta la redazione del Trebi Meteo e ci sentiamo domattina.
Grazie, ciao, buona giornata, ciao.
Katrina and the Waves, Walking on Sunshine. Jacopo, tu dicevi quanta gioia immotivata, poi sai che io non sono una fan del sole. Figurati.
Sì, no, sai che mi piace fare l'imbruttito, sai, quelli che si fastidiano del fatto che gli altri.
Ma io mi fastidio col sole, guarda un po'.
Vabbè.
Adesso parliamo di un bellissimo festival, il Festival Scienza in Scena, che è adatto ai ragazzi e ai bambini anche, perché no, noi ci stiamo occupando tantissimo di ragazzi, anche perché siamo partiti con Sara di Friday for Future e poi insomma Andrea Zorzi, grande ex pallavolista, ci ha dato insomma una bella lezione di vita che darà ai ragazzi sul palcoscenico. Lo stanno portando avanti con il Cataclò questo bellissimo spettacolo. E adesso entriamo in questo festival insieme a Maria Eugenia D'Aquino. Buongiorno.
Buongiorno. Buongiorno.
È un festival che mette in scena la scienza, è bellissimo, eh?
Sì, è un progetto che coltivo da anni e che insomma negli ultimi 3 anni si è trasformato in un festival.
E noi lo seguiamo praticamente
sempre. Per dare la possibilità insomma a tutti quelli che lavorano un po' coniugando sia la scienza che la cultura umanistica trovino uno spazio per esprimere la loro esplorazione e condividerla con gli altri. Poi tu dicevi prima per i ragazzi, sicuramente in realtà il festival è aperto dai ragazzi di oltre i 100 anni, ai 3 anni, perché torniamo un po' tutti ragazzi anche quando ci troviamo di fronte a dei misteri della scienza, torniamo un po' tutti indietro, no?
È vero, e poi comunque è qualcosa anche per andare a recuperare quello che magari non abbiamo studiato bene a scuola,
esatto.
Non abbiamo studiato proprio. Allora, ci sono 8 titoli, incontri, libri, una mostra, un'installazione, 4 spettacoli. Dai, entriamo un po' nel merito del festival.
Sì, sì, sì. Beh, intanto apriamo con una figura a cui dedichiamo uno studio per poi poterlo sviluppare anche in un progetto più ampio, una figura... delle figure femminili chiave della scienza contemporanea, e chi l'avrebbe mai detto, Hedy Lamarr, il primo nudo della storia del cinema, in realtà è l'antesignana di tutte le comunicazioni che stiamo usando adesso, wifi, GPS eccetera, per una scoperta straordinaria che fece legato al conflitto mondiale, insomma era un cruccio che aveva delle passioni scientifiche sopite poi dalla carriera sfolgorante di attrice, e sono venute fuori invece in questa invenzione. Quindi raccontiamo questa storia, una storia bellissima, appassionante, anche con dei risvolti anche così un po' tristi, perché comunque le è stato riconosciuto solo 3 anni prima di morire il premio più importante dell'elettronica per questa scoperta, però insomma è una bellissima storia. Quindi da lì si parte, ma il festival attraversa non solo storie di scienziate, poi abbiamo ospiti anche Sara Sesti, Amalia Ercoli Finzi, cioè delle persone che si occupano sia per la loro professione sia per la loro divulgazione proprio di mettere in luce storie di donne importanti, alcune come Amalia Ercoli Finzi lo sono. E passiamo poi alla Copernico, diciamo a tutte gli studi intorno alla luce, alle piramidi, al planetario con Giulio Magli, alle donne ingegnere, alla storia delle prime donne ingegnere, che tra l'altro è organizzato insieme alla IDIA, la Fondazione Donne Ingegnere Architetto, e che racconta proprio delle storie appassionanti di donne dei primi del secolo che, nonostante avessero poi affrontato la professione dell'ingegnere, hanno potuto condividere comunque la loro vita con la famiglia, con i loro interessi eccetera. Quindi sono anche un po' degli esempi. Poi abbiamo un appuntamento, altre 2 storie importantissime di Emmy Noether, che era considerata la matematica troppo brutta per essere una donna, e invece la sua antagonista Sofia Kolaveskaja, troppo bella per essere una scienziata, per cui raccontiamo anche queste storie. Abbiamo tutta una sezione dedicata alla salvaguardia del pianeta con Pay Blue Dot, che è uno spettacolo di Andrea Brunello della compagnia Ardito Desio di Trento, che tra l'altro è fatto in collaborazione anche col progetto Life Metro Adapt di Lega Ambiente Lombardia, dove uno spettacolo meraviglioso dedicato al Play Blue Dot, che era come era visto il nostro pianeta dal Voyager, per sensibilizzare su un argomento che ahimè ci deve stare molto a cuore in questo periodo. Certo. E insomma nei periodi in avanti, negli anni in avanti. Abbiamo anche poi degli incontri con degli esperti sulle tematiche ambientali, e poi concludiamo diciamo la parte serale con una jam session scientifica fatta da un danzatore, Giorgio Rossi, che è uno dei più importanti danzatori contemporanei italiani, uno scienziato divulgatore, Stefano Sandrelli, e la sottoscritta. Quindi allora, insomma, adesso credo di aver detto quasi tutto.
Sì, 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 hai fatto una bella
e poi
panoramica.
La sezione per i bambini invece, anche lì viaggi nello spazio per i bambini, laboratori matematici per imparare la matematica divertendosi eccetera.
Allora,
spero di aver detto tutto.
Sì, mettetevi in agenda dal 28 gennaio al 9 febbraio, attenzione.
Esatto.
A Milano, location dove? Dove?
Ah, Palazzo Salone, ecco. Che è il nostro teatro, via Ulissedini, via Sala Beatrice.
Sì, hai parlato sì. Anche però di Planetario. Cioè,
c'è un appuntamento storico sempre, ecco. Nel festival al Planetario, il 31 gennaio.
Invece al Pacta Salone succede di tutto e di più. Allora, ridai anche l'indirizzo del Pacta, vai.
Via Ulissedini 7 a Milano, vicino a Piazza Beate Grasso, comodissimo, raggiungibilissimo con i mezzi. Tra l'altro c'è anche un abbonamento vantaggiosissimo per tutto il festival, visto che sono appuntamenti molto ravvicinati, uno può anche tornare tutte le sere a veramente un prezzo di strafavore.
Da famiglia, dai un sito. Perché sono tanti, troppi gli appuntamenti.
Pacta.org.
Perfetto, così ognuno va e sceglie anche giustamente.
Sì, poi anche la pagina Facebook, certo. Che è Pacta Salone Viadini, dove c'è tutto l'evento con tutti i dettagli del festival.
Grazie anche per tutto l'impegno che ci metti per raccontare la scienza anche ai più giovani. Maria Eugenia D'Aquino, un abbraccio.
Grazie a voi.
Adesso Kings of Convenience, questa è Miss Reed, e poi torniamo a parlare di Leonardo da Vinci. Pensavate col 2019 finito tutto quello che lo riguarda, invece no, se ne parlerà per sempre, suppongo, e fra poco lo farò anch'io. Silk City insieme a Dua Lipa Electricity. Sapete che oggi abbiamo parlato sia di scienze che di grande fotografia, no? Per quanto riguarda la mostra di Steve McCurry a Monza, e adesso le due cose le fondiamo insieme, perché da Cremona ci fanno sapere che arriva la mostra La voce dell'Adda, Leonardo e la civiltà dell'acqua. Milano, Cremona, Sondrio, che sono tre città sulla quale appunto lui ha lavorato tanto. Milano, lo sappiamo, la faccenda dei navigli. Lui poi era un grande appassionato di tutto quello che riguardava le macchine idrauliche, ha lavorato tanto in questo senso. E allora questa mostra, che arriva a Cremona, più precisamente in Piazza del Comune 8, alla Sala degli Alabardieri, parte il 16 gennaio e potrete vederla fino al 28 di febbraio. Allora, ci saranno soprattutto degli scienziati, intellettuali di vario genere che racconteranno delle cose importanti, e poi c'è una bellissima mostra fotografica che riproduce l'andamento dell'Adda, ma soprattutto sono anche foto storiche che ripercorrono un po' tutto il lavoro che è stato fatto sull'Adda, partendo appunto dalla figura di Leonardo da Vinci. Ci sono fotografie che partono dalla metà dell'Ottocento e che arrivano fino ai giorni nostri, quindi se siete appassionati di fotografia, anche a Cremona c'è la possibilità di vederne veramente di meravigliose, e soprattutto di capire bene com'è tutto il percorso dell'Adda e di ripercorrere anche quello che è stato fatto da Leonardo da Vinci. E per quanto riguarda Leonardo da Vinci invece, le sue opere arrivano al cinema solo il 13, 14 e 15 di gennaio nelle sale cinematografiche italiane più importanti. In Lombardia ci sono tantissimi, non si contano neanche tutti i cinema che propongono questo documentario. Tra l'altro saranno riproposte, appunto la visione delle sue opere sarà riproposta in Ultra HD, che è una tecnologia pazzesca, vero?
No, ormai è quella attuale,
quella
diciamo.
Attuale. Sono io che sono poi indietro con la tecnologia.
No, se compri una TV adesso è in quello che si chiama 4K.
Ho capito, esatto. È pazzesco, sembra di entrarci dentro proprio.
È molto molto definita.
Sì.
Quindi... se, più che altro, se vedi film vecchi adesso con questa definizione qui, noti tutte le magagne, noti tutti i vari effetti speciali magari che non sono più attuali, tutto quello che poteva essere un difettino che veniva mischiato nella confusione della bassa definizione, adesso invece urla sostanzialmente.
Beh, quindi mi sembra comunque anche questo documentario
molto più godibile,
opere.
Come vedere foto, ecco.
Certo, come le opere, si chiama proprio Leonardo, le opere, dal 13, 14 e 15 gennaio in tutte le sale italiane più importanti. Howard Jones. Mattina Lombardia prosegue con Giulia. Giulia Belmonte, come stai? Buongiorno.
Tu come stai?
Bene, e in attesa di vedere il nostro amico Mummy Aristide Malnati entrare in quella casa.
Monica, ci ha abbandonate.
Ci ha abbandonate e adesso lo possiamo seguire solo in TV, non possiamo avere nessun contatto telefonico con lui.
Esatto.
Però lo seguiremo, ovviamente.
Però, sì, perché entrerà venerdì sera, quindi mi raccomando, seguiamo tutti davanti alla televisione.
Questo è poco ma sicuro, faremo il tifo per lui.
Esatto, io però comunque sì. Tempo continuo a darvi delle notizie, diciamo che seguo un po' il filo che ha iniziato Aristide.
Certo, e infatti vogliamo sapere insomma dove sei stato ultimamente, tu ci porti sempre eventi culturali di grande rilievo.
Esatto, Monica, ti ricordi che nella prima puntata di Storia e Misteri è andato in onda un servizio proprio sul Belgio, su Anversa. Mm-hmm. Io e Aristide siamo stati all'interno della casa di Rubens, dove abbiamo visto la palla del 500 di Tintoretto, che per tanti anni è appartenuta a David Bowie perché era stata regalata a lui.
Ma che cosa avete provato quando vi siete trovati?
No, ma io già solo perché sapevo che apparteneva a David Bowie, cioè per me è stato bellissimo.
Un oggetto con un'energia, sono quelle robe che poi non te le dimentichi più, no?
Appunto, poi comunque un quadro di Tintoretto, quindi
due cose così grosse insieme.
Esatto. E invece sai cosa è successo? Cioè noi siamo andati fino al Belgio per vedere questo quadro.
E che ne valsa la pena, sicuro.
Assolutamente, anche perché il Belgio è molto molto bello. Noi siamo stati ad Anversa ed è una città davvero carina, perché è proprio un piccolo gioiello, ha questo centro storico con queste case a punta, è molto anche verde, perché comunque le biciclette hanno addirittura la precedenza sulle macchine in strada. Cioè lì anche con la neve vanno in bici.
Così da generazioni lo fanno, sono temprati.
Esatto, cose che in Italia magari ci sogniamo.
Quando arriva la primavera forse.
Esatto, nemmeno in estate. E comunque questo quadro oggi è a Venezia, fino al 1 marzo 2020 è possibile vederlo a Venezia, perché è stato prestato per la mostra da Tiziano Rubens che si sta tenendo al Palazzo Ducale, proprio per collezioni di Anversa e altre fiamminghe. Quindi adesso non bisogna nemmeno spostarsi così tanto.
Guarda, è tanto che voglio tornare a Venezia, sono parecchi anni che non ci vado e questa potrebbe davvero essere una grande occasione.
Esatto, per vedere il quadro appartenuto a David Bowie.
Sì, sparano la fila, sicuro.
Ma sicuramente, anche perché comunque risale al 500, quindi è molto importante, come ha una storia dietro molto importante.
Tu sei sempre stata appassionata d'arte o appunto lavorando, andando in giro, facendo questi bellissimi viaggi insieme anche al nostro Aristide Malnati, la tua passione è cresciuta, è nata, te la sei scoperta?
No, in realtà da sempre, perché il mio padre è un appassionato d'arte, quindi anche quando ero piccola andavo con lui a vedere queste mostre che in realtà prima non capivo, però adesso magari con maggiore maturità riesco a comprendere meglio la storia di ogni quadro. Magari prima mi annoiavo anche in realtà.
Beh, da bambini.
Quando ero piccola.
In realtà la cosa bella è che adesso nei musei fanno tutti i percorsi per i bambini, questo aiuta molto ad avvicinarli. Quando ero piccina io non succedevano queste cose. Poi la cosa bella è anche che più vedi, più viaggi, vedi, entri nei musei, più poi crei dei percorsi, no?
Sì, appunto, ma poi magari quando sei più piccolo, cioè tu vai in una mostra d'arte ma non vai, proprio non sei interessato alla storia di un quadro, magari lo vedi però rimane lì, mentre adesso, cioè, secondo me la cosa bella dei quadri, ma anche di tutte le opere in generale, è proprio magari andare a scoprire la storia che c'è dietro, andare magari a capirlo proprio da vicino.
Questo è verissimo. Allora, sì. Ci teniamo in contatto
assolutamente.
E teniamo d'occhio quell'uomo nella casa del Grande Fratello VIP.
Sì, dobbiamo tenerlo d'occhio perché secondo me farà un gran casino.
Ma lo fanno a pezzi, Giulia, lo sai che lo faranno a pezzi.
Monica,
vero?
Io ho paura.
Sarà peggio che quando ha fatto l'isola, quando l'abbiamo visto buttarsi dall'elicottero e poi nuotare nel fango dopo, sì, mi sono sentita male quel giorno.
Ma lui non sa fare nemmeno un caffè, io non sorvevo proprio nella casa.
Si è offerto di fare le pulizie, ha detto, che secondo te è capace di fare le pulizie?
Secondo me non sarà pronta per fare nemmeno quello.
Non lo so, io sono un po' preoccupata, te lo dico Giulia.
Monica, sono preoccupata anch'io, però secondo me ci divertiremo tanto.
Dai, il prossimo giovedì, che sarà già nella casa, viene a trovarci, così faremo un po' di commenti a caldo.
Assolutamente, perfetto.
Giulia Belmonte, un abbraccio.
Un abbraccio, ciao Monica.
Adesso c'è Billie Eilish, Everything I Wanted, Mattino Lombardia. E poi parleremo di un'altra cosa meravigliosa che sta già accadendo in questo 2020. We are golden, mica Mattino Lombardia, siamo a ridosso di questo weekend, siamo già a giovedì e noi ci portiamo avanti, anche perché noi le cose ve le dobbiamo raccontare per tempo. Allora vi ricordo che il sabato e la domenica mattina c'è Sara con Sara, un bel weekend che vi dà un sacco di informazioni utili per vivere tutto ciò che questa regione vi offre da vivere. Però una piccola cosa, una gita fuori porta ve la voglio segnalare anch'io, e vi porto proprio fuori, vi porto a Parma, perché Parma 2020 è capitale italiana della cultura e ci sono 3 giorni di grande festa, 11, 12 e anche lunedì 13 gennaio, quindi andate questo fine settimana a Parma, perché a parte che è bellissima, ne vale la pena, ma comunque ci sarà di tutto e di più. Quindi c'è la grande parata inaugurale per le vie della città e la cerimonia istituzionale con il Presidente della Repubblica, con Mattarella. E poi c'è la possibilità di vedere una mostra che inaugura il 13 di gennaio e poi andrà avanti fino al 3 maggio, che si chiama Time Machine, vedere e sperimentare il tempo. È curata da Antonio Somaini, che è professore di teoria del cinema, quindi un grande esperto di cinema e di cultura visuale alla Sorbona, quindi uno che ne sa, appassionato di cinema. Perché Time Machine? Perché il claim di Parma 2020 è: la cultura batte il tempo. Allora vi faranno vedere come il cinema è riuscito a manipolare il tempo negli ultimi 125 anni di storia. Quindi si parte da sabato, si finisce a lunedì per questi 3 giorni di grande festa, e poi rimane la mostra Time Machine a Parma. Quindi se non siete mai andati, o è questo appunto il motivo per ritornare a Parma, cultura, capitale italiana della cultura 2020. Abbiamo parlato tanto l'anno scorso di Matera, moltissimi non avevano mai visto Matera, ci sono andati, quindi quest'anno è più vicino e quindi si può fare anche solo una gita fuori porta. Va bene, adesso c'è Gossip, Heavy Cross, e poi di nuovo qui con noi Paola Farina, intanto perché c'è il solito collegamento con i giornali locali, ma anche perché parleremo di Tolo Tolo, c'è anche un attore che ci dirà la sua fra poco. E riecco la nostra Paola Farina, la nostra redazione, di nuovo qui perché sono le 11.30 in punto, spaccate, con chi ci colleghiamo?
E allora riprendiamo la nostra tradizione, il giovedì siamo in collegamento con Matteo Speziali, direttore di mbnews.it, quindi per le notizie da Monza e Brianza. Buongiorno Matteo e buon anno!
Buon anno!
Buongiorno a voi e buon anno!
Allora, inizia un anno nuovo, però il lavoro sempre è lo stesso, e tanto. Ci sono tante notizie, come sempre, sulla vostra home page, notizie di cronaca e tanto altro.
Sì, Paola, sì. Iniziamo col parlare del Parco di Monza. Per una notizia che abbiamo tra l'altro appena pubblicato, non tanto piacevole, poi invece una che piacerà sicuramente ai vostri ascoltatori. Quella non piacevole è che questa mattina alle ore 7 un runner è stato morsicato da un cane, e ne parliamo non tanto per il fatto in sé, che purtroppo è l'ennesimo episodio, ma perché è da tempo che anche col giornale portiamo avanti la richiesta che venga istituita all'interno del Parco di Monza un'area dedicata agli amici a quattro zampe, perché giustamente chi ha il cane ha anche il diritto di farlo un po' correre, soprattutto in un'area verde così grande come quella del Parco di Monza, ma quest'area non c'è, qualcuno si prende la libertà di lasciarli liberi e a volte ci scappa l'incidente. In questo caso nulla di grave, insomma, è stato morso alla mano sinistra, ma va bene, tutto risolvibile. Il problema ovviamente c'è soprattutto nei periodi poi estivi, quando il parco è molto più frequentato. Quindi speriamo che la Regia di Monza e il Comune prima o poi decidano di delimitare una o più aree proprio per i nostri amici a quattro zampe.
Sì, questo è un problema che c'è in molti altri parchi comunali, perché per esempio io sono di Desio, lo stesso problema, cioè dei cani che comunque vengono lasciati liberi anche se il regolamento non lo prevede, e questo insomma, i proprietari dei cani dovrebbero stare un po' più attenti e le persone si sentono meno libere, ecco, di correre, di camminare.
Certo, no, per esempio ad Arcore c'è quest'area, cioè Villa Borromeo, che anch'essa è un parco molto bello. In alto, in fondo, vicino ai laghetti, c'è un'area di 2000 metri quadri dedicata agli animali, e devo dire che tutti i giorni si vedono proprio le processioni, no, dei padroni dei cani con i loro cani al guinzaglio, arrivano là, li lasciano liberi e c'è una bella convivenza.
Infatti.
Quindi il progetto si riesce a fare, sì, volendo. Quindi è solo una questione di volontà politica, secondo me. Mentre l'altra cosa di cui vi volevo parlare a proposito del parco è che abbiamo intervistato Francesco Di Carlo. Francesco Di Carlo è un batterista, ma è un batterista un po' anomalo. È uno che si mette la batteria sulle spalle, perché l'ha modificata e l'ha resa trasportabile, e si porta nella zona del Dosso di Villa Santa, è un'entrata del parco secondaria, e percorsi pochi metri si mette lì, accende l'amplificatore e suona, ed è una cosa molto bella, molto apprezzata da tutti, e in questo periodo a molti manca, perché ovviamente con -1, -2 gradi non va a suonare, però lui nella nostra intervista ci ha promesso che appena la temperatura salirà di 15 gradi tornerà a suonare nel parco, e quindi insomma tutto il suo pubblico è pronto ad accoglierlo a braccia aperte.
Bello, belle queste iniziative.
Vero, vero.
Sì. Coinvolgenti. Sì, va bene, sì, grazie. Sì. Allora, hai qualcosa da aggiungere?
No, nulla da aggiungere. Vi ringrazio per il collegamento e ci sentiamo poi giovedì prossimo.
Giovedì prossimo, va bene, grazie Matteo Speziali.
Grazie. Grazie anche alla nostra Paola Farina, che si ferma perché hai visto Tolo Tolo, il film di Checco Zalone, e hai anche una chicca che riguarda uno degli attori che ha fatto diverse parti. Quindi resta qui. Cash Machine, Heartfly, eccoti di nuovo qua Paola Farina, ancora buongiorno.
Buongiorno.
E ci occupiamo di un film che sta facendo parlare moltissimo, che tu hai già visto.
Tolo Tolo di Checco Zalone, record di incassi, ne parlano veramente tutti, chi pro chi contro, cioè a chi piace a chi non piace, però diciamo che la vittoria di Checco Zalone è quella di aver portato moltissime persone al cinema dal primo di gennaio fino ad oggi.
Sì, proprio record di incassi. E noi abbiamo la voce di un attore, sì, che ha partecipato, no? Fa più parti.
Sì, infatti non voglio entrare nel merito di chi appunto è pro, chi è contro, chi non piace.
Raccontiamo.
No, però noi siamo andati a intervistare Mohamed Ba, che è uno degli attori di questo film, fa diverse parti, e per me, per esempio, che già insomma mi piace insomma seguire spettacoli teatrali legati al mondo dell'Africa, è un volto noto, per la maggior parte degli italiani no, perché lui è un attore senegalese che abita da molti anni in Italia, ora si trova, abita a Sulbiate, ha una moglie italiana, quindi è ormai ben integrato, è un attore, scrittore, ha scritto anche diversi libri. Appunto Checco Zalone in persona lo ha chiamato per chiedergli, proporgli di fare delle parti nel suo film, e lui ha accettato. Quindi noi questa mattina abbiamo sentito il telefono, tra l'altro tra una lezione e l'altra, perché lui è impegnato anche nelle scuole proprio come mediatore culturale.
Ah, fantastico, sì. Vediamo proprio pochi minuti, sì. Sentiamo cosa ci ha raccontato.
Bello, un'esperienza ricca sul piano soprattutto umano, ecco. Io conoscevo il personaggio Cosalone e sul set, ancora prima, ho conosciuto l'uomo Luca Medici, e una persona di una umiltà spiazzante, di una semplicità che spesso nessuno sospetta, perché quando uno arriva a certi livelli diventa famoso, diventa colui il quale crea consenso o cose del genere, spesso l'immaginario confonde la persona e il personaggio. Sì. Io ho voluto incontrare la persona prima, parlare della sua idea e vedere se c'era una convergenza di vedute, insomma, prima di dare il mio sì alla partecipazione a questo progetto. E dall'altro lato ho potuto anche nel mio piccolo magari evitare altri morti in mezzo al mare, perché quando eravamo in Marocco nel cast lì c'erano tanti ragazzi giovani, giovanissimi, alcuni di una certa età anche, tutti lì in Marocco aspettando un'occasione per attraversare il mare, spinti dall'illusione che l'Europa sia il campo di promesse, il cui raccolto superi tutte le aspettative. Allora confrontarmi con loro facendoli un po' capire che è un po' una ruletta russa, no? Attraversare il mare, qualcuno riesce a superarlo, qualcun altro no. E non necessariamente superare il mare significa trovare delle risposte ai tuoi problemi. Allora riflettere un po' e valutare effettivamente quel poco che si ha giù e poterlo sfruttare per realizzare un piccolo suo sogno, una cosa tua. È meglio che sempre giocare alla ruletta russa e vedere nei loro occhi un ripensamento, sentire le mie parole che continuano a serpeggiare nelle loro vene, sulla loro pelle, e sentirmi dire da alcuni di loro: grazie per quel che hai detto, io appena finiamo qua me ne torno a casa. Quello per me è stato l'insegnamento più grande e il valore più positivo che il film mi ha dato, e per questo anche ringrazio molto Luca, perché ha consentito magari attraverso il mio impiego in quel progetto di evitare potenziali morti di nuovo.
Ma che cosa ti ha convinto per partecipare appunto a questo progetto? Dicevi che inizialmente eri un po' indeciso, poi hai parlato con lui e ti sei convinto. Che cosa ti è piaciuto?
Eh sì, io ho sempre avuto un pessimo rapporto con la stampa in generale, il cinema in particolare in Italia, perché ancora oggi, io ci vivo da 21 anni, non ho visto ancora un film dove un protagonista di origine straniera, per lo più africana, interpretare un ruolo centrale in un progetto cinematografico in Italia. Non l'ho ancora visto, perché tutto quello di cui ho avuto conoscenza, ma anche superficiale se vogliamo, spesso quella figura viene usata per far colore. Devi accettare di essere ai margini. Fare colore significa accettare di far la parte del buco, un prasfigato. Allora io ho sempre lottato contro questo, e siccome ho sempre lanciato questo messaggio attorno a me, allora stonava a prestare il mio volto per confermare quel pregiudizio anche al cinema. Per quello ho subito detto: se cerchi qualcuno che ti faccia la bucumbra, allora cercalo altrove. E lì mi spiego quella che era la sua visione del fenomeno migratorio e come voleva proporlo ribaltando il paradigma antropocentrico. Lì mi ha convinto e in effetti così è stato.
Quindi ti è piaciuto il film?
Mi è piaciuto, sì, perché comunque è il risultato di un lavoro intenso. Lì ho potuto conoscere veramente la professionalità, il genio italiano di cui si parla spesso, lì l'ho potuto toccare per mano. Allora vivere quelle esperienze ti accresce e ti dà la possibilità di renderti conto che nulla è quel che sembra. Allora il mio augurio è che quanto sia stato gradevolmente sorpreso da quella umanità in tutta la truppa, i ragazzi e tutti, quanto vorrei tanto che anche ai cittadini italiani arrivi quella gradevole sorpresa nel scoprire il bello che è nell'altro, che magari avrà attraversato anche deserto, mare, ma è qui in mezzo a noi.
Grazie allora Mohamed Ba per averci raccontato di questa bella esperienza, e noi ti aspettiamo in studio.
Grazie anche a Paola Farina per aver raccolto questa bella testimonianza, eh?
Sì, ci ha raccontato dal dentro, no? Dal di dentro, sì. questo film, per chi proprio l'ha vissuto nel set, certo. Quindi anche quando raccontava delle scene registrate, girate in Marocco, ecco, quindi, perché vabbè, non lo raccontiamo tutto perché magari qualcuno non l'ha visto, questo film, però racconta un po' il viaggio di un immigrato che dal suo paese africano arriva in Italia, perché poi Checco Zalone farà la stessa cosa in compagnia di molte altre persone.
E qua ci fermiamo perché siamo a ridosso di un weekend dove molti vorranno andarlo a vedere. Grazie Paola Farina, adesso Tormento e Tiro Mancino e poi saremo praticamente alla fine di Mattino Lombardia di oggi, questo giovedì 9 gennaio, ma siamo ancora qua e domani, però ci salutiamo fra poco per quel che ne so. È proprio bella questo per quel che ne so, Tormento. E adesso Bruce Springsteen, siamo alla fine, siamo proprio davvero alla fine di Mattino Lombardia, e grazie a Jacopo che è stato in regia, a Paola Farina che è stata in redazione, a tutti i nostri ospiti. Oggi erano veramente tantissimi, abbiamo parlato di un sacco di cose, e domani però si replica come ogni giorno da lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 anche su canale 626 del digitale terrestre. Baci dalla Stefin Longo, vi auguro un ottimo pomeriggio, una splendida serata.